Buonasera, buonasera, bentrovati, Shavuot Tov. Stasera parliamo di sogni. La Kabbalah del sonno. Domanda. Mi piacerebbe sapere l'opinione del Hassidismo riguardo al sonno. Cosa succede all'anima e allo stato di coscienza durante il sonno? Ok. Risposta. Questo è un tema davvero affascinante. Seguono alcuni concetti circa il sonno, secondo le fonti hassidiche. E dice così: quando si parla di sonno, è necessario tenere a mente che ci sono due aspetti della medaglia, ovvero il corpo e l'anima. Perciò il sonno ha a che fare ovviamente sia col corpo, ma anche con l'anima. Dal punto di vista del corpo, il Talmud si riferisce al sonno come a un sessantesimo della morte. Perché? Infatti, dice, gli occhi sono chiusi, le forze coscienti sono indebolite e perdiamo il controllo di molte delle nostre abilità. Perciò, secondo Talmud, dormire è 1,1 sessantesimo di come se si è morti. Perché? Perché dormendo somigliamo ai morti, chiudiamo gli occhi, non siamo totalmente, non abbiamo il controllo completo del nostro corpo e così via. Perciò ha a che fare un po' con la morte. Eppure, per l'anima invece, il sonno è un periodo di rinvigorimento. Al contrario, l'anima si dà forza, si rinvigorisce, in quanto essa si unisce alla sua fonte in alto e si ricarica spiritualmente. Perciò il corpo sembra che sia morto, perché non è attivo, non è vigile, non è padrone, dorme, ha gli occhi chiusi, eccetera. Al contrario, l'anima è in un momento di rinforzo, perché dice che l'anima, una parte dell'anima esce dal corpo, una parte, perché se fosse uscita tutta, moriremmo veramente, caso shalom. Perciò una parte esce dal corpo e in alto, va a prendere, diciamo, a caricare le pile, come si dice. Il siluk hakochot, ovvero indebolimento delle capacità di quando dormiamo, ha un effetto soltanto sugli aspetti coscienti della psiche, poiché in quei momenti emerge il subconscio. Quando dormiamo non siamo consci, ma diciamo c'è uno stato del subconscio che ha a che fare un po' più predominante su di noi. Pertanto, secondo la Kabbalah, le facoltà essenziali dell'anima vengono rafforzate e sono più apparenti proprio durante il sonno. Anche tra le facoltà coscienti, molte di esse continuano ad essere presenti nel sonno. Tuttavia, la gerarchia che solitamente la governa, parla della coscienza, è assente. Perciò c'è e non c'è, non è molto forte. La mente non controlla il cuore e non si pensa prima di parlare o agire. Nel sonno, tu puoi alzare e fare qualcosa, non sei colpevole perché stai dormendo. Ciò avviene perché tutte le forze sono elevate al livello dal quale ha origine la loro esistenza, in uno status di unione, nel potenziale e all'interno dell'essenza dell'anima, in questo stato che potremmo definire embrionale. Non esiste il sopra o il sotto, il prima e il dopo, come nei sogni, no? Non c'è una logica nei sogni, non c'è. Qua parla del sonno, e io dico come nel sogno. Il sogno è tutto, non ha una logica, non ha. Basandosi su quanto sopra, la Kabbalah si riferisce spesso allo stato del Galut, dell'esilio che siamo adesso noi, come al sonno. Durante l'esilio gli occhi sono chiusi e non vedono la divinità. I sensi spirituali che ci permettono di capire la Torah, di apprezzare un miracolo, di amare e temere Dio, sono tutti indeboliti. Le proprietà si confondono e spesso si ha difficoltà nel rendersi conto del vero scopo della vita. Perciò, così come il sogno è uno stato confusionario, allora i maestri Kabbalah dicono anche oggi che siamo, finché ci troveremo in Galut, in esilio, noi siamo come in questo stato confusionario, perché i sogni, i nostri occhi sono chiusi, non vediamo, non percepiamo divinità. Per quanto la divinità si fa sempre di più vedere, noi non ce ne accorgiamo, non apprezziamo la Torah, non apprezziamo i miracoli, non abbiamo, più che, non spicchiamo nel nostro amore e timore per Dio. Tutto è indebolito proprio come nel sonno. Le priorità si confondono e spesso si ha difficoltà nel rendersi conto del vero scopo della vita. Le priorità, le cose meno importanti diventano più importanti e viceversa, adesso che siamo in esilio. Tuttavia, è proprio durante l'esilio che la forza essenziale dell'ebreo viene svelata. Come ho detto prima, no? Che l'anima, che il corpo sembra che sia morto, ma l'anima invece si eleva nel sonno. Perché? Perché ritorna alla sua origine. Lascia il corpo e una parte esce per andare a ricaricarsi. Perciò vediamo questo paragone, è molto interessante. Perciò da una parte fisicamente siamo quasi come morti, però spiritualmente siamo più vigili, perché l'anima si sta ricaricando. Così anche nel Galut. Da una parte sembra che spiritualmente siamo morti perché non apprezziamo la divinità e tutto sembra il contrario, diamo più importanza alle cose secondarie e viceversa. Proprio così. Allora dice però, tuttavia, è proprio durante l'esilio che la forza essenziale dell'ebreo viene svelata. Proprio adesso, in questo stato che siamo in esilio, in questo stato di confusione, vediamo che la nostra forza viene più svelata. Infatti, lo sforzo dell'anima si attiva proprio nei momenti difficili. Quando l'anima, diciamo, comincia a illuminare, proprio nei momenti più difficili. Essa crede, nonostante non comprenda. No? L'anima, anche quando non capisce, ha sempre credo, ha sempre la fede. Continua a servire Dio nonostante non provi fervore. L'anima continua sempre a essere connessa con Dio. Ed è proprio per merito di questa Messirat Nefesh, questo sacrificio di sé, che i nostri occhi si apriranno e riconquisteremo le nostre abilità spirituali con l'arrivo del Mashiach. È bello questo paragone del sonno, no? Dice, così quando tu dormi fisicamente, normalmente ogni giorno, il corpo non è attivo, ma lo spirito è più attivo, l'anima è più attiva. Adesso che siamo in esilio, come questo sogno, Ainu Kecholmim, appunto, allora basandosi su quello che qua viene spiegato, vuol dire che adesso, proprio nel Galut, nella diaspora, in esilio, è qui che deve venire maggiormente a galla la nostra forza. Infatti, c'è scritto che, abbiamo spiegato diverse volte, che quando arriverà Mashiach avremo nostalgia, se vi ricordate ne abbiamo parlato, avremo nostalgia di questi giorni del Galut. Com'è possibile? Arriva Mashiach e tu hai nostalgia dei giorni del Galut, che abbiamo sofferto e tutte quelle cose brutte che passiamo? Dice, avremo nostalgia perché adesso ognuno di noi può veramente tirare fuori l'essenza della sua anima. Perché? Perché adesso è ancora buio, c'è questo buio spirituale. Quando arriva Mashiach, tutti i giochi sono fatti. Vedremo divinità, capiremo tanti segreti della vita, segreti della Torah. Allora, far teshuva, come abbiamo spiegato, sarà una cosa molto ovvia, ma non perché Mashiach ci imporrà di fare teshuva. Vedendo tutto quello che vedremo, tutte queste rivelazioni spirituali che oggi sono celate e nascoste, i nostri occhi vedranno cose che oggi noi non vediamo, allora sarà automatico per tutti, anche per i più scettici, verrà automatico fare teshuva. Vediamo divinità, vediamo la verità, cosa vuoi fare? È come quelli che oggi muoiono, passano la miglior vita. Quando sono nel Olam HaEmet, nel mondo della verità, e guardano giù, capiscono tutte le falsità che qua ci sono in questo mondo. Anche se loro erano le persone più ipocrite, più false e le meno credenti, anche loro, una volta di là, capiscono tutta la falsità. Capiscono tutto quello che succede in questo mondo qua. Però è troppo tardi, perché ormai sei già a miglior vita. Non hai più il corpo per poter fare di nuovo tutto quello che. Non sei più qui giù fisicamente. Idem con Mashiach. Visto che Mashiach ci porterà a uno stato di comprensione maggiore, totale, diciamo, della divinità, allora fare teshuva quando Mashiach arriva, sicuramente è la cosa che tutti faremo. Ma fare teshuva oggi, che brancoliamo ancora nel buio e non capiamo veramente le priorità della vita, oggi ha molto più valore la nostra teshuva piuttosto che quando verrà Mashiach. E questo è quello che questa domanda, questa risposta ci vuole portare a capire. È vero, il sonno ha qualcosa di negativo, sicuramente. Però l'essenza, che è la nostra anima, è molto più forte, molto più sveglia proprio paradossalmente quando dormiamo. Perciò adesso nel Galut, nella diaspora che viviamo oggi, abbiamo, nonostante la divinità è celata, abbiamo la grande forza di poter arrivare a fare teshuva. Adesso è il vero valore è adesso, proprio quando non è palese, quando tu devi lavorare su te stesso, quando tu devi cercare la verità nascosta, allora ha più valore, ovviamente, no? Prego, il primo articolo è finito. Samuele, cosa ne dici?
No, voglio chiedere io. Allora,
Prego.
i sogni non hanno un significato? Non devono essere interpretati?
Abbiamo i prossimi due articoli che parliamo di questo.
Ok.
Vediamo? Vediamo. Qualcos'altro, qualcun altro? Samu?
Niente, hai detto che c'è una cosa che mi ha lasciato perplesso, quando hai detto che quando noi ci svegliamo la notte non abbiamo colpe perché non siamo coscienti. Ma non è vero che non siamo coscienti.
No, non quando ci svegliamo la notte. Se tu di notte ti alzi, fai sonnambulo e fai qualcosa di male, da addormentato,
Ah, ma è un caso su un milione, cioè non è che tutti quelli che si svegliano sono sonnambuli. Io se mi sveglio so benissimo cosa sto
detto
facendo.
se,
Ah,
S-E,
S-E.
qualora,
Qualora uno su un
quantunque,
milione.
eventualmente.
Ecco,
Ecco.
uno su un milione. Se no, pensavo che era generalizzato
No, no, no. Se uno si alza di notte, cammina, però sta dormendo e fa un danno che non si può colpabilizzarlo perché sta dormendo. Perciò il marito che si alza, anzi la moglie che dormendo, dà una sberla al marito, non possiamo dire niente, sta dormendo.
Anch'io faccio finta
Poi
di non.
bisogna appurare se veramente sta dormendo, fa finta, però. Ok, qualcun altro? Dottor Messina?
Ma più che interessante è stato questo, più che il corpo che è un sessantesimo della morte per le ragioni che sono state spiegate, è interessante che non tutta l'anima esce dal corpo perché giustamente altrimenti saresti morto.
Esatto.
Questo francamente non ci avevo mai pensato, perché uno pensava che al mattino quando dice Neshama Shana Tatibiti Orai, eccetera,
Una parte.
sembrava tutta. Invece in realtà bisognerebbe poi capire, sarebbe interessante, ma penso sia impossibile, qual è la parte che resta e qual è la parte che va via. Ovviamente la maggior parte torna a Kadosh Baruch Hu, insomma.
Io direi che la parte spirituale, l'anima divina, è quella che esce per riconnettersi alla sua essenza e ricaricarsi.
Quindi quella
Invece,
Neshama Elohit, sono
esatto,
divini.
invece la Neshama Behemith, di cui settimana scorsa abbiamo parlato che è anche il motore fisiologico del corpo, quella probabilmente sta.
Scrivendo, eh?
Sì, quella
Sto
sta nel corpo.
scrivendo gli appunti.
Sì.
Quindi resta l'anima animale, ovviamente, perché altrimenti sei morto.
Sì, perché quell'anima animalesca è il motore, diciamo, del corpo, quella che permette di vivere, respirare e così via.
Ok, perfetto, perfetto, grazie.
Ok, adesso andiamo a rispondere a Chaya Berlin. Che significato hanno i sogni? Domanda. Ieri notte la persona che scrive ha sognato suo padre defunto. Il suo defunto padre, vuol dire. Nel sogno, dice, mi teneva le mani e mormorava delle parole. Hai con noi? Berlino.
Sì, sono qui.
Ah, ok. Allora, nel sogno teneva le mani e mormorava delle parole. Il sogno era così vivido che ero, vivido vuol dire, che ero sicuro fosse reale. Significa qualcosa? Devo preoccuparmi? Risposta. I sogni sono una forma di espressione di ciò che la nostra mente vede quando non la controlliamo. Quando non controlli la mente va di qua e di là e di sera puoi rischiare di sognare queste cose qua. Sono diversi i fattori che li originano e la nostra reazione varia a seconda del genere. E dice, alcuni sogni nascono dopo uno stimolo esterno. Per esempio, se si dorme con un esempio banale. Se si dorme con il ventilatore acceso vicino, si potrebbe sognare un elicottero. Altri, da motivi fisiologici, se si va a dormire assetati, si potrebbe sognare una lunga marcia in un arido deserto alla disperata ricerca di un po' di acqua. Questi sogni non detengono chiaramente alcun significato particolare, ovvio. Perché hai sete, vai a dormire, oppure se hai mangiato pesante, vai a dormire, fai gli incubi e cose simili. Altri sogni possono essere quelli che rappresentano un proseguimento dei propri pensieri nell'arco della giornata. Come ho spiegato, quello che pensi durante il giorno lo puoi facilmente sognare di notte. Spesso, infatti, una questione su cui riflette nel corso della giornata riemerge nel sonno. Oppure un modo di esprimere pensieri indesiderati o timori. Non di rado capita infatti di sognare che i nostri segreti più reconditi vengano sbandierati ai 420. Hai paura di qualcosa, nascondi qualcosa. Proprio quel timore lì, magari la sera puoi sognare che qualcuno ha svelato un tuo segreto. Questi sogni fungono da finestra sul nostro subconscio e ci offrono una veduta sui pensieri dei quali la nostra mente si occupa una volta lasciata libera di vagare. Non devono quindi essere percepiti come delle previsioni su ciò che ci riserva il futuro, bensì come semplici rivelazioni su ciò che accade nella nostra mente e di cui non sempre siamo coscienti. Perciò non per forza quello che tu sogni ha una verità, ha un qualcosa di importante. Può essere semplicemente un fattore esterno, la sete o il ventilatore, o può essere che tu hai un'angoscia durante il giorno perché vuoi nascondere qualcosa, un segreto, qualcosa, e a furia di pensarci di sera lo sogni. I sogni che invece possono parere profetici sono caratterizzati da una chiarezza simile al tuo sogno e solitamente sono troppo potenti per essere ignorati o dimenticati. Si racconta uno dei rebbi precedenti, il figlio, se non sbaglio, il figlio del Balatania, quando il papà era mancato, l'aveva sognato che gli diceva di scrivere dei commenti su un libro che lui aveva scritto all'epoca da vivo. Però lui fa un sogno, non ha badato. Mi sembra che una seconda volta sogna il papà, ma no. Quando tutti e tre figli suoi sognano che il nonno desidera che il loro papà faccia questi commenti e vanno a raccontarglielo, allora capisce che non è una coincidenza che lui sogna, i tre figli suoi sognano il nonno, allora ha scritto quei famosi commenti, ha scritto un libro sui commenti di un libro del papà. Perciò c'è anche questo. Perciò qua dice, i maestri della Kabbalah spiegano che quando dormiamo le nostre anime lasciano il nostro corpo e salgono alla loro fonte celeste per cogliere rinnovate energie. Una parte dell'anima rimane tuttavia nel corpo per tenerci in vita, mentre la parte principale di essa viaggia in alto. In questo stato ultracorporeo, l'anima ha la facoltà di percepire delle visioni e di avere degli incontri inconsueti, l'anima, di norma non possibili in questo mondo. Questi incontri che l'anima possono avere nel sonno, non si possono poi avere questi stessi incontri qui giù nella vita, fra cui l'opportunità di conoscere altre anime, in particolare quelle dei nostri cari ormai defunti. Perciò è possibile che dormendo, visto che la nostra anima esce, è possibile che dormendo la nostra anima possa andare a conoscere, a incontrare altre anime. Non è escluso. Per loro è un'opportunità di comunicare con chi è in vita, per loro, per queste anime che sono defunte, magari nel sonno hanno possibilità, ah, se vi racconto una bella storia, hanno possibilità di comunicare con chi è in vita. Ricordatevi, per favore, finiamo l'articolo, poi ricordatevi che vi racconto una storia che mi viene in mente adesso. È possibile che il tuo sogno, ricordiamo che lui sta parlando, che lui ha sognato suo papà, no? Uno che ha sognato suo papà che è morto. È possibile che il tuo sogno rientri in quest'ultima categoria? Che la tua anima sta incontrando un'altra anima e stanno parlando con loro, tra di loro, si incontrano. Lui dice, forse tu quando sogni tuo papà, è questa cosa che la tua anima esce, incontra la sua anima. Come risponderai dipende dallo stato d'animo percepito nel sogno. Tuo padre ti sembrava turbato? Ti sei svegliato con una sensazione strana o triste? Forse hai bisogno che tu faccia qualcosa, forse ha bisogno che tu faccia qualcosa per lui. Se tu sogni tuo papà, tua mamma, chi sia, e lui nel sogno, il papà o la mamma, sembrava disturbato, turbato, e se tu ti svegli con una sensazione triste, forse, attenzione, forse, non stiamo facendo nessuna lezione di... Forse può essere che l'anima del defunto ha bisogno che tu faccia qualcosa per lui. Quando lo vedi turbato, disturbato e triste. Allora qui il Rav chiede, dimmi, l'osservanza del lutto è stata eseguita adeguatamente? Quando una persona manca, ci sono le regole del lutto, i Kaddish e altre cose, sono state fatte? Ah, qua appunto dice, il Kaddish è stato recitato regolarmente per tutti gli 11 mesi e poi l'ultima settimana? Qualcuno si occupa della sua tomba? E la data ebraica dell'anniversario del suo decesso è osservata? Perché ogni anno, alla data dell'anniversario della morte del padre o della madre, bisogna comunque fare il Kaddish di nuovo, quella giornata lì. Se la risposta a una di queste domande è negativa, forse tuo padre sta cercando di chiederti di provvedervi per lui, per assicurarsi che la sua memoria sia onorata e che la sua anima riceva l'assistenza necessaria per trovare il meritato riposo. Perciò se tu sogni un tuo parente mancato che sta soffrendo e a disagio e non è tranquillo, ripeto, forse lui ti sta dando un messaggio di colmare le cose che non hai fatto durante l'anno del suo lutto. Il suo atteggiamento nel sogno avrebbe potuto essere invece sereno e di soddisfazione. Ti sei svegliato sentendoti colmo di calore e affetto? In tal caso è probabile che sia venuto a visitarti semplicemente e a esprimerti il suo amore e sostegno e per ricordarti che lui è fiero di te e che sarà sempre tuo padre. In ogni caso, non hai motivo di preoccuparti. Perciò se hai fatto il sogno con un po' antipatico e che magari papà era un po' disturbato, o se hai sognato che tuo papà è felice e contento, dice, in ogni caso, non hai motivo di preoccuparti. Tuo padre ti è venuto in sogno per affidarti una missione oppure per farti semplicemente un bel regalo, una bella visita. Perciò anche nel caso che papà era turbato nel sonno, ti sta dicendo, puoi fare qualcosa, fai qualcosa per me. Fai una tzedakah, fai un kaddish, fai una preghiera, fai un tehillim, fai qualcosa per la mia anima. Chaya Berlin, abbiamo un pochettino risposto?
Sì.
Ok. Ovviamente un pochettino, perché... Qualcuno vuole dire... Anzi, Berlin, vuol dire qualcosa?
No, volevo solo sapere questa cosa del significato.
Ok.
Questo è il punto di vista hassidico?
Yes.
Ok.
Interessante secondo me anche la interpretazione dei sogni, no? Se rifacendomi a Giuseppe, ah sì,
Sì,
a
Giuseppe.
Giuseppe, con l'interpretazione dei sogni di Faraone che poi si avvera. Quindi la capacità di una persona di interpretare il sogno che ha fatto un altro. C'è un link interessante, no?
Ecco, parliamo di questo. Il link interessante tra il sogno di una persona e come viene interpretato questo sogno è molto, molto, molto importante. Infatti, i saggi ci dicono, quando tu hai sognato un qualcosa che ti turba, lo devi raccontare soltanto a una persona che ti ama, che ti vuole bene. Perché lui sarà capace di interpretare questo sogno in un modo positivo. Perché? Visto che l'interpretazione al sogno è più importante del sogno in sé. Perciò, se una persona sogna qualcosa che lo turba, vada a raccontarla a qualcuno che ha una buona bocca, che ha una bocca di benedizione, qualcuno che gli vuole bene, che anche se lui ha sognato la peggior cosa, una brava mamma ebraica è sempre capace di girare un sogno negativo e raccontare che è il sogno più bello della vita e tira fuori delle benedizioni, delle rose, dei fiori, eccetera, eccetera. Ma è così. Perché come lo interpreti potrà avere un'influenza sull'attuarsi o meno di quel sogno là. Ed è questo importante. Ma anche tu, anche la persona stessa, come lo vive. Non dobbiamo farci delle paranoie, specialmente sui sogni. Anche nel caso che vediamo il papà o la mamma che sono sofferenti, diciamo ok, è un messaggio. Andiamo a fare una buona azione. Oggi faccio buone azioni per papà o mamma. E poi tutto
Posso
questo si
dire
sta.
una cosa?
Prego.
Io ho sognato, adesso ormai sono passati un po' di anni, mio padre dopo 10 anni che non c'era più, dentro una Jeep, lui guidava, io accanto e mio zio dietro, e lui diceva: andiamo che è tardi. E io la mattina mi sono svegliata e per me il sogno era chiarissimo. Lui ci stava dicendo di chiudere il negozio e andare via. Io dopo un anno ho chiuso negozio e sono venuta in Israele.
Ah, wow.
E
Bella,
anche
bella.
mio zio l'anno dopo.
Bello, bello.
Molto bello.
E se uno sogna il Rebbe di Lubavitch?
Questo è il massimo dei massimi. Meglio di così cosa vuoi? Qualsiasi tzaddik che uno sogna è un merito sognare un tzaddik. Assolutamente, assolutamente. Ha sognato? Oh, bello.
Alcuni mesi fa, ma non lo
Vuole.
racconto. Ma
Ah,
no,
ok. Infatti, infatti, infatti. Vuole essere molto personale. Ok.
no, però
Comunque, è una cosa sua. Ah, vi racconto io un sogno.
l'ho sognato anch'io nel
Ah, Gina, ci
bellissimo.
racconti? Si può raccontare?
Bellissimo, no? È un bellissimo sogno perché c'era una festa, c'era una grande sedia, era seduto. Era bellissima, una grande festa, non so che cosa voleva dire, però era molto di buon umore, rideva. Io non, mi ricordo quando sono andata, l'ho visto, non l'ho visto ridere, ho visto gli occhi non si possono mai dimenticare, però è una cosa che
Allora,
rimane dentro.
forse lei ha sognato la festa di quando arriverà la redenzione e arriverà
Amen,
felice. Amen, amen, amen.
amen, amen, amen. Bellissimo.
Quello che dicevo prima, che è un
Brava,
sogno.
posso chiedere
Prego.
i messaggi che manda l'inconscio attraverso i sogni? Esiste?
I messaggi che manda l'inconscio attraverso i sogni. Cosa vuol dire?
Vuol dire che a livello psicologico, se io sogno magari, come posso spiegare? Io delle volte chiedo proprio ai sogni che mi aiutano a mandare un suggerimento per un problema che devo affrontare. E attraverso il sogno mi viene a galla il suggerimento.
Ah, però, ci dai l'indirizzo anche a noi? No,
No, dai, a parte scherzi, è vero, non è questione. Cioè,
no.
no, io ho fatto un corso dei sogni, è per questo che è stato un lavoro approfondito proprio perché manda il messaggio dell'inconscio per portarlo a livello cosciente e capire quello che ci dice.
Io non l'ho
Non
mai
lo,
sentito.
non parla di
Ma
questo il libro?
questo corso era una cosa ebraica o una cosa
Sì,
no?
assolutamente.
E ti insegnano a ricevere delle risposte in sogno?
Sì,
Una
era un
premonizione,
corso dei
credo.
sogni, era il corso dei sogni che ci confrontavamo come se il sogno fosse il mio e ce lo interpretavamo e ci arrivava il suggerimento di quello che poi potevamo mettere in pratica.
Ma da chi arriva questo suggerimento, scusami?
Dalla persona con cui ci confrontavamo, perché era un corso aperto, noi lo facevamo a Roma, lo teneva David Gerbi, questo corso dei sogni. E eravamo oltre 100 persone che facevamo questo corso, e veramente ha dato tantissimo e ci ha aiutato tanto a capire il messaggio dei sogni. A livello psicologico, poi c'è la parte.
Ma
Anche, e mi ricordo c'era
Donato.
Rav Toaff una volta ha partecipato Rav Mino Bakhbut, e poi c'era la parte spirituale,
Ma
cioè
di
era
norma uno
abbastanza.
non si ricorda neanche i suoi sogni, cioè è difficile poter ricordare i sogni e
Perché è
addirittura trova.
difficile? No, alcune persone ricordano. Io no,
Sì,
mai.
ma di solito. Ok, va bene. Interessante, Lorella,
Ma se
interessante.
secondo me quello che dice Lorella, poi magari mi sbaglio, è secondo Talmud, no? Lei sta facendo un punto di vista secondo la Hasidut, o mi sbaglio dicendo così? No,
Sì, vabbè, ma non ho mai sentito che.
perché il Talmud appunto dice che ricevere un sogno è come ricevere e non interpretarlo, è come ricevere una lettera e non aprirla. Ci
E fin lì, ok.
sta, no?
Sta.
E noi su questa base abbiamo lavorato per far sì che ci arrivasse il suggerimento di quello che l'inconscio ci trasmetteva attraverso
Scusami.
il sogno.
La persona che era lì, chi era Rav? Chi era, scusa?
No,
Rav?
non è un
Era
Rav, David
Gerbi, David Gerbi. E lui in base a che cosa?
Gerbi. Vabbè, lui è psicologo
Ah.
e è anche la specializzazione sui sogni.
Guarda, mi stai dicendo una cosa che non so.
Ah,
Interessante.
pensavo che il libro lo dicesse.
No. Forse in qualche altro posto, ma. Interessante, non sto dicendo né sì né no. Interessante.
Ok.
Anche Freud ha scritto un libro sui sogni.
Chi?
Freud
Freud, ok.
ha scritto un libro sui sogni, un libro con così si chiama, Le interpretazioni, e penso anche lui sui principi cabalistici. Io ho letto il libro, ma un po' di anni fa, e sì, qualcosa ha detto.
Ok, interessante. Il sogno che volevo raccontare io in mezzo alla lezione, ma poi non l'ho raccontato per non rompere il filo logico, è che molte volte, appunto, quando abbiamo spiegato, no, che tu quando vai a dormire, la tua anima può incontrare un defunto, per esempio, e avere uno scambio, avere qualcosa, è successo qualche anno fa qui a Milano che c'era un signore, che adesso appunto è mancato, che si chiamava uno dei fratelli Dale, il signor Dale. Cosa succede? Lui nel mikveh che c'è qui a scuola, qui nella scuola ebraica, c'è un mikveh per le signore, uno dei mikveh di Milano, no? I bagni rituali. E lui all'epoca aveva messo anima e corpo per la costruzione di questo mikveh, lo seguiva, era una persona che era uno che leggeva la Torah in pubblico, era una persona che faceva tanto per la comunità. Una sera, dopo che lui è mancato, lui appare in sogno a sua nipote, alla figlia della figlia, dicendo: andate a controllare il mikve perché c'è un qualcosa, una piccola cosa da aggiustare. Adesso bisogna capire che il mikve non è semplicemente una vasca che tu riempi di acqua, eccetera, eccetera. Ci sono tante regole molto precise e meticolose di come il mikve deve essere creato, seguito per essere un mikveh kasher, ovviamente. Allora lui, dopo anni che era ormai già mancato, visto che il mikveh era una cosa, era il suo baby, era qualcosa che lui aveva creato, fatto, seguito durante la sua vita, era così connesso con questo mikveh qua, che c'era un qualcosa che a occhio nudo magari non si poteva vedere, o che c'era una piccola cosa da mettere a posto. Lui è andato da sua nipote in sogno e dice: vai a avvertire chi di dovere di fare questo controllo perché c'è qualcosa che non va. In effetti sono andati a vedere esattamente quella cosa lì che lui diceva nel sogno, in effetti era vera, e hanno aggiustato. E hanno aggiustato. Perciò è una cosa che è successa qui, a 20 metri d'aria, perché il micro è qui giù proprio. È interessante. Può essere veramente che un'anima di un defunto possa dare un messaggio vero e proprio, non è escluso. Samuele?
Volevo chiedere una cosa, quando dici forse l'anima quando va al suo incontra un'altra anima, quale connessione c'è tra la nostra anima e il nostro corpo quando la nostra anima è sua? Cioè, quando noi dormiamo e la nostra anima va su a caricarsi, non c'è più connessione tra il nostro corpo e l'anima che è sua. O sbaglio?
Perché? Cioè, cosa vuoi chiedere?
No, nel senso che anche se l'anima che va su incontra un'altra anima, essendo sua e non avendo più connessione con me in quel momento, non mi può far sognare qualcosa che vede lei, perché non ci siamo io e lei. E lei è sua e io sono giù. Cioè, quale connessione c'è tra l'anima e me quando l'anima è in te?
Scusami, insomma, quando tu dormi,
Sì.
no? Tu dormi, quella parte dell'anima che esce è
Sì.
sempre connessa con te, è tua. Non è che si cambia.
No, però è su, non è più attaccata al mio corpo.
Ma fa sempre parte di te, scusami.
Ma non c'è una trasmissione psicologica, cioè, via cosa? Cioè,
Ma questo per capire che cosa? Che quando queste due
per capire
anime.
se può darmi un messaggio stando lassù o no.
Ci
Cioè,
vuoi
se
fare?
ovvio,
Ci vuoi fare?
ma ovvio che poi quando torna giù l'anima entra di nuovo nel tuo corpo, o te lo ricordi, o l'hai sognato, o.
No, forse non mi spiego bene. Cioè, dal momento che io mi addormento, la mia anima va e si ricarica. In quel momento io non ho connessione con la mia anima che è lassù. Lei è lassù che si carica, io sono qua giù che dormo.
Ma comunque c'è una.
Samuele, io
Sì, dica.
penso che se tu non avessi connessione, intanto Ramicchi ha detto che una parte dell'anima sale,
Tanto
e comunque non è che si stacca, ma in modo, secondo me, un po', come dire, metaforico, non è che si stacca, non devi pensare a una cosa materiale che si stacca, secondo me. Per cui alla fine,
ma la
certo
domanda,
che.
appunto, ripeti la domanda, scusami Samuele, e poi allora se mettiamo che
Se
si stacca e va, poi.
si stacca e va e incontra un'altra anima, e io non ho
Ok.
più connessione con la mia anima che si stacca e va su.
Ma no, ma non sei morto, sei vivo ancora, quindi l'anima è sempre la tua.
Sì, però non può darmi un messaggio se non siamo connessi. E se
Ma
lei è
deve
su.
averlo. Te la dà quando torna giù e quando ti svegli, quando lo sogni, quando lo
Ma
pensi, ti
quando torna giù
ricordi.
io sono sveglio. non lo posso quindi... più fermare.
Ah, tu vuoi parlare proprio, vuoi parlare, rispondere, dire, fare?
Se il sogno dipende dall'anima che incontra qualcuno su.
Cioè tu vuoi dirmi se tu riesci a mandare un messaggio a un defunto e ricevere un messaggio quando tu dormi? No, non esageriamo. Cioè, il messaggio lo puoi ricevere magari e l'abbiamo raccontato.
Ma la mia anima è lì.
Ma non è che tu puoi parlare con quell'anima come nei film, se questo è quello che capisco.
Ma cioè io posso con la mia anima trasmettere qualcosa.
Ma l'anima defunta comunque, tu puoi parlare con l'anima defunta, anche da sveglio.
Mi ricordo una lezione di Rav Kadad, Yosef Kadad, in cui, se non sbaglio, lui ha detto che quando durante la notte tu sogni qualcuno, io gli avevo spiegato fra l'altro un sogno fatto da mia madre con mio fratello, eccetera, e mio padre che aveva visto mio fratello, ma erano già morti, lui dice che quando tu sogni un defunto, vuol dire che la sua anima è lì con te, lui è lì con te. Cioè l'anima del defunto. Cioè io gli ho spiegato, io ho sognato appunto mio fratello che era già morto, mia madre ha sognato mio fratello che era già morto, dicendole appunto: mamma, non preoccuparti, stai tranquilla perché io qui sto bene. E lui ha detto che vuol dire che in quel momento l'anima di mio fratello era lì con mia mamma. Cioè l'anima è lì con te, quando tu sogni un defunto vuol dire che la sua anima, se non ho capito male, io non vorrei mettere in bocca a Rav Kadad delle cose
ma lui diceva
se
addirittura può esserci veramente un colloquio, una sorta di colloquio tra lui che dorme e quell'anima defunta.
Se la mia anima è lì, può parlare.
Beh, non ti capita mai di sognare di parlare con qualcuno che è morto, che non c'è più? A me è capitato, a me capita. Mio fratello, mio padre.
No, a me capita di rado, io dico...
No, capo. Ma come diceva Ramiki, è difficile, la maggior parte dei sogni non si ricordano. Poi dipende, magari c'è chi ricorda di più e c'è chi non ricorda niente, però...
Sognare sempre.
Ah no, cioè, comunque...
Per forza ci ricordiamo.
Con il discorso dei sogni c'è veramente mille filosofie, mille visioni, mille spiegazioni, perché giustamente ci sono diversi libri che parlano, non soltanto nella Hasidut, ma anche libri di psichiatri, psicologi, che parlano dei sogni e che danno delle definizioni ai sogni abbastanza diverse, cioè che sono delle esperienze vissute, poi modificate dal nostro cervello, quindi parlando di sogni c'è veramente molte cose da...
Sì, no, ma infatti non stavo facendo un corso come quello che diceva dei sogni, così era, così.
Ok.
Prendiamola alla leggera, che non si dica mi ha detto, ecco. Ok. Aiuto o gli incubi, questo è il nuovo titolo. Come sbarazzarsi?
Posso solo concludere?
Prego.
Scusa se interrompo. Ma al di là di tutte queste discussioni, se abbiamo una connessione o meno, io credo che sia un po' come, anche se l'anima è divina, sale su per ricaricarsi, ha sempre un link col corpo, tant'è vero che poi ritorna, non è che sbaglia indirizzo, no? Quindi, ecco. Ma al di là di questo secondo me dimostra una cosa che è molto importante, che c'è, ma noi non lo vediamo con gli occhi fisici, c'è una continua interconnessione dei mondi. Cioè i mondi sono interconnessi tramite le anime in maniera continua. Non c'è io sono qui e l'anima è là. No, c'è un'unione unica, c'è una connessione continua e si parlano tra di loro quando succedono queste cose. Quindi non c'è una divisione netta, non ci sono dei confini. Il mondo è fatto di queste cose, è materiale e spirituale nello stesso tempo, e c'è un'osmosi tra questi due mondi che si continuano a parlare tramite il sogno, tramite la profezia per chi è profeta, tramite il pensiero. Cioè, secondo me la cosa più importante è questa.
Interessante.
Cioè, questa continuità, questo legame con quello che noi non vediamo, il trascendente, insomma, come dire, però c'è, esiste, ed entra dentro di noi nel sogno e noi penetriamo nelle anime dei cari che magari si sono mancati tramite il sogno, ma c'è un'unione tra il cielo e la terra, insomma, per dire in parole molto povere, insomma.
Interessante, interessante.
Al di là di come avvenga, c'è questo link. Siamo noi uomini che facciamo la divisione materia, spirito, ma è tutta una cosa sola, insomma, in parole povere, secondo me.
Ok, ok.
Scusa se l'interruzione.
No, 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 prego, prego. Ok, incubi. Come sbarazzarsi di brutti sogni secondo l'ebraismo? Domanda. Caro Rav, sono anni che soffro di incubi. Samuele, tu fai incubi? No, ok. Tu fai fare gli incubi. Sono anni che soffro di incubi. A volte mi vengono per alcune notte di seguito e riguardano me, amici e parenti. Nonostante questi sogni non corrispondano alla realtà, ne soffro molto e mi complica la vita. Mi spaventano a tal punto da rendermi incapace di agire, da quanto sono spaventato. Potresti darmi una chiave di interpretazione oppure un suggerimento riguardo a chi mi potrei rivolgere? Risposta. Ci sono molti fattori che provocano gli incubi. Quello più significativo di solito sono i pensieri che si hanno durante il giorno, come dicevamo prima. Come è scritto nel Talmud, ciò che pensi durante il giorno è ciò che sognerai di notte. Le ricerche moderne sono anche d'accordo, confermando che il pensiero influisce sui sogni. Ciò è una buona notizia, poiché il tuo modo di pensare è qualcosa che puoi controllare e cambiare. Perciò se tu fai un incubo, e come dice il Talmud, questo incubo è il frutto del tuo pensiero del giorno, cosa significa questo? Che devi essere felice perché tu puoi smettere di fare gli incubi. Se questo incubo è una cosa, come tu dici, che spesso fai incubi, e se ti dice che l'incubo è quello che tu pensi di giorno, cosa devi fare? Ciò è una buona notizia, poiché il tuo modo di pensare è qualcosa che puoi controllare e cambiare, proprio come ti cambi i vestiti. Perciò continua a fare gli incubi, cambia pensiero durante il giorno. Non pensare a cose negative, non pensare a cose che ti fanno paura, non pensare a quel sogno lì se è ripetitivo. Infatti, i pensieri sono essenzialmente un tipo di veste, e così pure le parole e le azioni. Questo lo diamo nel Tania, no? Le tre vesti dell'anima, Machshava, Dibur, Maaseh, pensiero, parola e azione, sono le tre vesti con le quali l'anima scende giù in questo mondo, con le sue tre canali, chiamiamoli così, di l'anima in sé. Non può parlare, fare, perché è soltanto spirito, no? Non ha un corpo. Però Dio le dà, quando scende giù, queste tre vesti, che sono il pensiero, la parola e l'azione, che vuol dire che aiutano poi che l'anima riesce a trasmettere tramite il corpo qualcosa. Tuttavia, sono una forma particolare di abiti, perché sono abiti spirituali, ovviamente. Di solito indossiamo vestiti per poter andare nei posti che scegliamo di visitare, no? Se scegliamo di non andare, se io scelgo di andare in montagna a sciare, mi vesterò in un certo modo. Se scegliamo di non andare da nessuna parte, il nostro vestiario non ha nulla da dire, no, le nostre vestiti dell'anima. Ciò non è così? Ciò non è, no, pardon, i vestiti normali. Ciò non è così per il vestiario dei pensieri e delle parole. Questi ultimi, infatti, se non sei tu a portarli da una parte, saranno essi a condurti da un'altra parte. Fate attenzione a quest'ultima frase. Nei vestiti normali, se io non li porto da nessuna parte, io metto i miei vestiti nell'armadio, anche per 10 anni, e per 10 anni li rimetto, loro non si muovono, non parlano, non esprimono niente. Quando li metti, quando li lasci, li lasci. Però, quando si tratta dei vestiti dell'anima, non è così. Quest'ultimi, infatti, se non sei tu a portarli da una parte, i vestiti dell'anima saranno loro a condurti da un'altra parte. I vestiti dell'anima non sono passivi, non sono apatici. O tu li porti o loro ti portano, ma sono sempre in movimento, fanno sempre qualcosa. Perché l'anima si deve sempre esprimere. Qui sta la sfida di essere un uomo retto, ovvero di diventare padrone del proprio pensiero, parola e azione, potendo dire a un determinato pensiero: non ti voglio vicino a me. Io posso scegliere il mio pensiero. È difficile, ma posso farlo. Posso scegliere le mie parole, posso scegliere le mie azioni. Tra tutti e tre, ovviamente, il pensiero è più difficile, in un certo senso. Perché il pensiero viene, boom, lo puoi cacciare via. Ma quando viene, viene. Però lo puoi cacciare via. Perciò qui sta la sfida di essere un uomo retto. Perciò di diventare padrone del nostro pensiero, parola e azione. O semplicemente, quando c'è un pensiero negativo, chiudergli la porta in faccia. Sai, il pensiero arriva, è vero, però sta a te decidere se aprire la porta e accoglierlo e continuare a pensare, o se subito sbattere la porta in faccia. No? Il pensiero negativo arriva, ma sei tu padrone di dire: ok, è arrivato, boom, ti caccio subito via. Non sto lì un pochettino a pensare a questo pensiero negativo. No, subito lo caccio via. Alla fine il pensiero recepirà il messaggio ed eviterà di provare a entrare. Dopo tante volte che tu chiudi la porta in faccia, si spera che questo cattivo pensiero non tornerà più, perché ha capito che non c'è spazio. Tu non le dai spazio. Perciò non possiamo dire: ma io odio continuo pensieri cattivi. È certo, perché tu gli dai spazio di entrare, li fai accomodare dentro di te, ci pensi, gli dai, così dice, il fuoco si alimenta, li stai alimentando. Allora, è vero, il pensiero entra, benissimo, chiudilo. Non pensarci, mandalo via. E dopo tanto tempo, tante volte, quel pensiero non tornerà più, perché vede che qui non c'è spazio. Questo ci dà un potere enorme, poiché i pensieri e le parole sono estremamente potenti. Come Dio onnipotente creò il mondo con i suoi pensieri e parole, ricordate, non abbiamo spiegato che con le 10 frasi Dio ha creato il mondo, e sia luce, luce fu, eccetera. Perciò il pensiero e la parola Dio le usa per creare il mondo. Così anche gli esseri umani plasmano le loro vite con i loro pensieri e le loro parole. Anche noi creiamo la nostra vita con pensieri e parole. Non è un modo di dire: pensa bene e sarà bene, parla bene e diventerà bene. Non è soltanto un gioco di parole, una frase fatta. È la verità. Pensiero e parole, noi possiamo ricreare la propria vita, la propria psiche, la propria situazione. Una mente che rimugina pensieri negativi può diventare una mente avvolta nel buio che non permette alla luce di entrare. Se tu ti sei messo in testa di pensare soltanto ai ricordi negativi, nessuno dice di no. Hai avuto veramente una brutta esperienza, hai avuto veramente una sofferenza, una rottura, un qualcosa. Nessuno dice di no. L'hai avuta, è vero, hai sofferto, è vero. Però non devi continuare a rimuginare a queste cose qua. Perché può diventare una mente avvolta nel buio che non permette alla luce di entrare. Come una finestra impolverata che non permette alla luce di entrare. Perciò queste persone che hanno avuto delle sofferenze sono molto sensibili perché pensano che nessuno li capisca. Molte volte è vero. Non riusciamo a capire, o forse in profondità, quello che hanno passato. Ma non è importante quello che l'esterno capisce o meno della tua sofferenza. Hai sofferto, lo sai tu. Non devi dimostrarlo a nessuno. Ma il punto qua è un altro. Non devi continuare a vivere in quella sofferenza lì, in quel pensiero là. Devi estraniartene pian piano. Quando non c'è luce, si accumulano più polvere, buio e oscurità. In altre parole, l'energia negativa attrae eventi negativi. E così il ciclo continua. Hai vissuto un'energia, una cosa negativa, continui a pensarci e continui a vivere nel negativo. È un ciclo che poi continua. Tuttavia, nello stesso istante in cui scegli di sostituire quei pensieri putridi con pensieri positivi, essi spariscono. Perché quando tu riempi un qualcosa, anche se tu hai un bicchiere pieno di vernice nera e tu ci butti dentro acqua pulita, dopo un po' che continui a versare, la vernice nera non c'è più, perché l'hai colmata con acqua pura, acqua del rubinetto, acqua pulita. Perciò all'inizio è l'acqua che diventa nera, ma con più la fai scorrere, va via la vernice nera, e scelgo il nero apposta come colore, e poi rimane acqua, il bicchiere sarà limpido, perché o ci sta uno o ci sta l'altro, non c'è spazio per tutte e due. Devi colmare i tuoi pensieri soltanto di cose positive, affinché quelle negative escano. Tuttavia, nello stesso istante in cui scegli di sostituire quei pensieri putridi con pensieri positivi, essi spariscono. Come il buio svanisce quando si accende l'interruttore della luce. O c'è luce o c'è buio. Accendi una, va via l'altro. Spegni, viene l'altro. Pertanto, ti consiglio di ignorare gli incubi e le premonizioni e di trovare pensieri positivi con cui colmare la tua mente. Dedica del tempo in più allo studio della Torah e in seguito pensa a ciò che hai imparato. Pensa a delle persone buone che conosci. Visualizza tutte le belle cose che ti aspetti dalla vita. No? Perciò accendi il positivo, pensa al positivo, pensa alle belle cose, alle belle persone. Permetti a questi pensieri positivi di creare una vita positiva. Prima di andare a dormire, recita lo Shema Israel e pensa al significato delle parole, che in italiano su internet si trova. Guarda la mezuzah sullo stipite della porta. medita sul fatto che Dio veglia su di te e si preoccupa di te. Mettiti comodo a letto con un buon libro di argomento ebraico. A proposito, assicurati che le mezuzot siano state controllate recentemente da uno scribano, da uno scriba competente, da un sofer. Molte volte la mezuzah può essere anche non kasher. E ribadisco, puoi cambiare i pensieri negativi in positivi, proprio come puoi cambiare vestiti mediocri con vestiti splendidi, perché il pensiero è un vestito. Attenzione, il pensiero non è anima, che dici, ah, non posso cambiare, quella è la mia anima. Il pensiero è un vestito dell'anima. Se io oggi metto un vestito sporco, lo posso togliere, cambiare con un vestito pulito. Le vesti cambiano, è l'essenza che non cambia. L'essenza è pura. Fate attenzione a questo. L'essenza che è l'anima è sempre pura, l'anima è divina. Ma se io dico una brutta parola, non vuol dire che la mia anima è brutta. La parola che ho detto è brutta. Io oggi posso dire adesso posso dire una parola brutta e fra un secondo posso dire un capitolo di Tehillim. Cambio la veste. La prima era una veste brutta, adesso è una veste pulita. Capite il punto? Parole, azioni e pensieri io le posso cambiare miliardi di volte al giorno. Perché è un vestito che metto o tolgo. Non dobbiamo pensare che quella parola, quel pensiero, quell'azione ormai è me. No. Il me è l'anima. E l'anima può decidere, basta, io questo vestito non lo voglio più. Quante volte abbiamo dei vestiti che non ci piacciono più, li buttiamo via. Li mettiamo nel cassonetto dei poveri. Perché non ci piace più questo vestito, basta. Non vuol dire che ho buttato via me stesso. Butto via un vestito. L'anima può decidere che quel vestito lì non lo vuole più avere a che fare. Perciò se io sono propensa ad avere cattivi pensieri, non vuol dire che questa è la mia essenza. Semplicemente io continuo a mettere quel vestito lì perché mi sono affezionato a quel vestito anche se mi fa del male. Ma sappi che tu puoi decidere che quel vestito non lo prendi mai più, lo butti via. Essenza è una cosa, vestito è un'altra cosa. Andiamo all'ultima riga. Puoi diventare ottimista? È la tua mente, dopo tutto. E la tua vita. Potente è questo ultimo pezzo. Prego, chi vuole dire qualcosa?
C'è tutto un filone che è venuto fuori circa 25-30 anni fa nella psicologia, chiamata visualizzazione creativa. Ci sono anche parecchi libri su questo, che proprio dicono che se tu vuoi crearti una certa aspettativa, se tu ti visualizzi come vorresti trovarti
sicuro,
ripeto, deve essere una cosa non nel mondo dei sogni, ma nel mondo reale, dove uno fa dei pensieri positivi di trovarsi in situazioni positive. Questo agevola la creazione del futuro.
È una cosa psicologica, ma anche nella Chassidut è riportata. L'ho detto diverse volte, perciò conosco questo concetto, che dice quando tu vuoi, per esempio, una determinata cosa, esatto, non focalizzare sul fatto che non hai quella cosa, perché tu continui a vivere la mancanza e stai semplicemente focalizzando sul non avere. Invece ti si insegna, pensa che quella cosa ce l'hai già, la stai già vivendo. Anche se in realtà non è ancora così, ma se tu nel tuo pensiero ce l'hai già e lo stai già godendo e vivendo, attrai che questa cosa succeda più presto e possa veramente godere di questo.
Esatto. Grazie. È come se uno riuscisse a plasmare il futuro in funzione del proprio pensiero positivo.
Ma è una cosa potentissima questa, che appunto sia molto la psicologia che la Torah lo insegna.
Sì, sì.
Questa pensa bene sarà bene, non è semplicemente una canzone di Jovanotti, piuttosto che Jovanotti era un cantante che cantava io sono positivo, penso positivo, ma è vero, non è una frase fatta. La positività è una cosa che è potente, se tu la trai ti viene la regola dell'attrazione, si chiama.
Sì, esatto.
Se tu la trai, viene, se tu la respingi, ti va via. È così facile, così bello, è facile non sempre, ma è gratis. Essere positivi è gratis. Proprio quando tutto va storto, proprio quando mi fa male, devo cercare di essere positivo, perché tutto si ribalta. Però molte volte il nostro comfort zone ci dice... Essere negativi a un certo punto quasi quasi ci piace, quasi quasi, perché ci abitua, ormai siamo come gli ebrei, no? Che non volevano uscire dall'Egitto, all'inizio, no? Quando Mosè è arrivato e ha detto vengo in nome di Dio a salvarvi, all'inizio gli ebrei non sono sfilati di striscio Mosè Rabbeinu, neanche loro ci credevano, perché erano troppo chiusi nel loro comfort zone. Perché comunque l'Egitto per loro era un comfort zone, per quanto era scomfort, era molto comfort. Perché? Perché qua una casa ce l'abbiamo, cibo ce l'abbiamo. Mosè arriva e dove ci vuole portare? Nel deserto? Così moriamo tutti di fame? Perché l'intorno non c'era niente, per arrivare in Israele c'era il deserto in mezzo. Perciò, sì, sì, vogliamo essere liberi. Però un attimo, guardiamoci la realtà dei fatti. Qui ho, ripeto, da mangiare, da dormire. Ok, ricevo anche delle sberle, delle frustate, però ho una casa, ho una famiglia, ho da a vivere. Mosè arriva, ci porta al deserto e moriamo tutti. Perciò, quando dico che molte volte è anche difficile perché ci troviamo bene nelle nostre sofferenze, purtroppo è anche vero. A volte ormai facciamo... ci godiamo quasi quasi le nostre sofferenze, perché ormai fa parte di noi, perché noi siamo capaci di fare quel passetto in avanti per uscire da queste sofferenze. Bisogna sempre chiedere aiuto. Chi sta soffrendo deve essere coraggioso di chiedere aiuto, ma non semplicemente a qualcuno che ha delle belle parole. Ah, molte volte un psicologo, le persone hanno bisogno molte volte per uscire dalle proprie limiti, dalle proprie... Deve essere coraggioso di chiedere una terapia con qualcuno che ha studiato la materia a profondo e capisce l'anima, capisce la persona, la mente, e può aiutare. Io promuovo sempre le persone con chi parlo, con chi studio, eccetera, di non vergognarsi di andare in terapia quando hanno un problema che da solo non riescono a risolvere. Perché la psiche umana è molto delicata. E quando la psiche viene turbata, non sempre da soli riusciamo a uscirne. C'è chi ha studiato per anni la materia, rivolgiamoci a lui. Così come si va da un dottore per dolori alla schiena, si va da un psicologo per dolori alla mente. Non c'è niente da dire di male, niente da vergognarsi. Io sono molto pro a chi va da un dottore a farsi curare. Grazie, diceva. Grazie, diceva. No, perché le persone molte volte non ci vanno perché si vergognano. Ah, mica sono matto io. No, sei no, matto no, se no. Non ci vai. Se non ci non vai diventi solo, matto.
Non è solo quello. È che molti non accettano questa idea. Molti dicono, ma no, basta leggere la Torah e tu guarisci.
No, non è vero.
Non è vero.
Mi piace. Ma l'abbiamo detto l'altra volta, il quinto Rebbe, il Rebbe Rashab, è andato da Freud a chiedere un qualcosa di psicologia. Perciò sarà fatto un rebbe che studia tornare da mattina a sera, possiamo farlo tutti noi. Ok.
Premetto che io non ci vado, però se può sembrare che io vada dallo psicologo, no, dico che non ci vado, ma non perché mi vergogno, ma perché so già i miei problemi e quindi non vorrei che non servirebbe. Però è difficile. L'ammiro per quello che dice, perché non sono in tanti a pensarla come lei. E invece purtroppo la mente è un organo come gli altri e va curato come quando hai il mal di fegato, vai da chi cura il fegato e basta, ecco. E non bisogna giudicare le persone pensando che sono delle lamentone, ma guarda, si lamenta sempre, guarda qui, no. Sono...
Quello che a proposito di questo, quello che per una persona può essere, ma questa si lamenta sempre, per me può essere una cosa che io posso superare facilmente, ma la persona che la lamenta, per lui è una cosa molto difficile. Non bisogna mai esprimere giudizi sulla sofferenza di una persona.
Mai.
Perché tu non puoi mai sapere.
Mai.
Esatto.
Mai. Spero che tutti ascoltino il suo messaggio e se lo imprimano bene nella mente.
Quello che per me è una stupidata, per lui può essere una cosa vitale.
Esatto. Bravo. Con la kavod chazak.
Amen, amen. Qualcun altro vuole dire qualcosa? Samuele, hai acceso il microfono, vedo.
Sì, sì, volevo dire che niente, quello che diceva giustamente, diceva chi siamo noi per giudicare, ognuno ha i suoi bisogni, ognuno ha le sue domande che possono essere semplicissime per chi le sa fare, per chi sa risponderle, e complicatissime perché non hanno risposta. Quindi giustamente ogni essere umano ha il suo limite, ha il suo modo di procedere, e quindi ogni essere umano ha il suo bisogno. Ecco.
Giusto, giusto. Grazie Samu. Qualcun altro? Dottor Messina?
Ma sono d'accordo con quello che ha detto Vittorio. Pensieri positivi, proiezioni, visualizzazioni positive. Anzi, una forma di anticipazione, come diceva giustamente lei, di vedere la cosa come già realizzata, ti consente un approccio facilitato alla realizzazione stessa. Ecco, filosofi parlerebbero di possibilità trascendentale, cioè quella che mi fa trascendere la situazione attuale e la rende da possibile ad attuale, reale, insomma. Ecco. Quindi ci sono tanti nomi, insomma, a seconda delle discipline, però il concetto di Vittorio è vincente.
La capacità di creare il futuro con la propria mente, con il proprio pensiero.
Esatto. Bene, bene. Sono d'accordo al 100%. Non potrebbe essere diverso, d'altronde.
Bravo. Bellissimo.